Grazie, buonasera. Bertelli Rossana, si prepari anche il comitato del master contro il master plan. Allora, Bertelli Rossana, assente. Comitato contro il master plan, assente. Ci siete?
Però sono Danilo, vabbè, ok. Ma parlo io, dopo sono per dopo, insomma qua. Ok, scusate. Vado, sorrido. Allora, buonasera. Parlo a nome del comitato non master plan, il comitato di cittadini del quartiere, ma non solo del quartiere, ma di tutto il municipio anche, accoglie qualunque rappresentanza che venga dal territorio. Noi ci opponiamo al master plan presentato dal sindaco Alemanno per diversi motivi. Innanzitutto perché noi vogliamo una riqualificazione del quartiere, non abbiamo bisogno di nuove abitazioni, basterebbe mantenere quelle già esistenti. Non si capisce perché si debba, quando a casa propria si fulmina una lampadina, non si butta il lampadario, ma si cambia la lampadina. Quindi problemi ci sono nel quartiere, ma danneggiare, diciamo, stravolgere un quartiere come è nelle intenzioni, non ci sembra una cosa corretta. Innanzitutto c'è da dire che il presidente dell'associazione costruttori dice basta costruire case perché ci sono 320.000 case invendute a Roma. Mi domando, siccome il sindaco nei precedenti incontri ha parlato di una città che si espande, ma si espande soltanto dal punto di vista delle metrature, delle cubature di cemento, perché per quanto riguarda la popolazione si registra un calo demografico da qualche anno a questa parte. Essendoci un calo demografico, ci si domanda a che serviranno queste nuove case, a chi ne dovrà usufruire, chi ne dovrà beneficiare, chi le comprerà, visto che la situazione reale e concreta dell'Italia in questi momenti non mi sembra ottima. Qui è un quartiere di persone che vivono di precariato, non ci sono colletti bianchi, ci verranno probabilmente in futuro, visto la riqualificazione del quartiere che è avvenuta nel corso degli anni. Si capisce soltanto e si avverte che questa, ma questo l'avverte tutta la popolazione, sia favorevoli che contrari, che è una manovra e una speculazione edilizia, per il semplice motivo. Glielo dico favorevoli e contrari perché questo l'ho sperimentato parlando nelle strade con i cittadini e ho notato che tutti su questo siamo compatti al 100%, vediamo che qualcuno ci farà i soldi ma non saremo noi, per cui sono anche disposti alcuni a rinunciare a parte del verde pubblico, perché sappiamo che Torbella Monaca ha ben 40 metri quadri a persona contro i 22 della media nazionale e chiaramente questi sono terreni che sono oro, si capisce, ma non si capisce perché noi dovremmo sacrificare questi terreni per in nome di quale riqualificazione, che iniziano i lavori e poi si fermano e rimangono a metà come sempre avviene in Italia, per cui noi abbiamo un aumento delle cubature, se bruciano le aree verdi e poi noi rimaniamo comunque dentro le case come siamo, no grazie, ma non per qualche cosa, perché siamo cittadini che leggiamo i giornali, che siamo attenti, sappiamo come funziona il mondo. Voglio dire, avete avuto lo scandalo l'altra settimana dei Corsini all'urbanistica, voglio dire, non so, è passato al TG3, indagato per qualcosa. Siamo, ripeto, destra o sinistra, non ci importa chi sia a governare, ci interessano persone oneste. Questo è un primo chiarimento. Un'altra cosa, la riqualificazione prevista dal piano master plan prevede per ogni casa abbattuta se ne debbono costruire tre in realtà, di cui una resterà popolare e due dovrebbero andare edilizia privata. Questo è quanto si è giusto, è tutto corretto fin qui, non dico sciocchezze. Allora mi dovete spiegare com'è possibile che nella stessa area dove l'R8, che era la prima fase del progetto presentato, dove già attualmente esistono problemi di viabilità, di insostenibilità proprio cittadina, perché chi non conosce il quartiere lo vede sulla carta, dice ammazza quanta aria, quante zone verdi, poi passate alle 8 di mattina, alle 7 di mattina e provate a uscire dal quartiere perché è tutta gente pendolare che lavora altrove e vengono a dormire a Torbella Monaca, è un quartiere quartiere di pendolari, per cui due ore, un'ora e mezza, due ore no, ma a volte capita, un'ora e mezza, due ore sono fisse per raggiungere il posto di lavoro. E l'unica strada prevista, ovvero quella che va nella prima fase, che va dal Largo Ferruccio Mengaroni, che uscirà poi sulla dal Largo Ferruccio Mengaroni, che uscirà poi vicino alla Peuex, ok? Quello attualmente nella prima fase è l'unica strada che viene creata alternativa. Beh, sappiate che già adesso, se la facessero in questo momento con gli attuali abitanti, già sarebbe insufficiente. Tanto perché lo sappiate. Perché ripeto, io capisco, per voi lo studiate sulla carta, appare in un modo. Vivere il quartiere è tutta un'altra cosa. Sapere che c'è un mercato il giovedì e il sabato che non permette la transitabilità di via Guaglia e di viale Santa Rita d'Acascia significa non conoscere la realtà del quartiere e lavorare solo su progetto, e significa nemmeno tener conto di quelle che sono le reali esigenze dei cittadini. Questo non è pensabile. Promettere, ok, sarà realizzata la linea di superficie che va da Torbella Monaca ad Anagnina, quando, scusate, ma la metro A è già al collasso, che uno che ce la fa Anagnina che poi non ci possa lì, perché già la mattina non ci si possa lì ad Anagnina sulla metropolitana della linea B. Domanda, a che pro? Cioè, servirebbe la linea nuova, la linea C forse qui, ma sappiamo che poi la linea C ci porta a 100 celle, e poi dove si va? Scusate. Domande per sapere, non per qualche cosa. Noi dobbiamo andare a lavorare ben oltre, non è che ci fermiamo a 100 celle. E un'altra cosa, se si deve poi, uno vuole credere, vuole essere ottimista, e dice ok, voglio credere al progetto d'Alemanno, voglio proprio essere ottimista. Ma se comincia dall'R8, che è la zona più vicina alla metropolitana, ma anche chi avesse il beneficio del dubbio da un simile progetto, già da un simile progetto, ogni dubbio viene a cadere, perché questa è la zona, chi vive nel quartiere è la zona migliore, e lo sa chiunque. Questo lo sa chiunque ci viva nel quartiere. Questa è la zona dei negozi, la zona più servita, la zona meglio trafficata, e quindi mettere le mani sull'R8, iniziare dall'R8, non significa fare gli interessi del quartiere, ma giustamente vengono i dubbi a chi, ripeto, anche potrebbe dire, avere un dubbio e dire ok, ma magari forse è vero, perché non si comincia laddove c'è un vero problema, cioè l'R3 a Largo Brannizzi, sta torre che si sa che c'ha qualche problema strutturale, ma è l'unica, tra parentesi, tra tutte quelle esistenti. C'è un problema a Viale Santa Rita d'Acascia 100, che hanno un problema di fogne, ma perché allora non si comincia da quelli che sono i reali problemi del quartiere, e si deve andare a mangiare del verde pubblico, e si deve mangiare del verde pubblico quale è l'attuale Pineta, che per quanto il sindaco possa dire sì, sono tutti i pratoni, per carità, ma i pratoni sono vissuti dal quartiere, tanto perché lo sappia, perché ci sono un sacco di persone che li vivono, li usano per fare jogging, per fare sport, ci vanno. Non ci possiamo certo portare i bambini in determinati prati, perché manca quella che è la presenza del comune, che dovrebbe fare i propri servizi di manutenzione del verde, cosa che non fa. Se lui non lo fa, certo che i prati rimangono in degrado, ma questa è una mancanza del comune, secondo me gli torna contro. Dire ok, è tutto pratone, ho capito, siete voi che venite a mancare nei vostri servizi, e mi sembra ovvio che poi si trovano in condizioni di verde degradato. Sbaglio? Cioè, non mi sembra tanto strano dire una cosa del genere. Un'altra cosa che volevo puntualizzare, la prima parte del piano, questa dell'R8, così come è stata progettata, prevede 7 anni di realizzazione, tra i 2 anni e i 5 poi di attuazione. Ammesso e non concesso che si possa andare avanti e che si possa realizzare questa prima fase del piano, non è pensabile non è pensabile per il resto della della popolazione vivere già in condizioni disagiate, esattamente così come siamo, con la triplicazione della popolazione, perché se dove viene buttata giù una casa ce ne nascono 3 e l'area su cui insistono le case è la stessa, non è pensabile che ci si possa star meglio. Qual è la riqualificazione? Qual è la qualità vivibile del cittadino? Laddove io adesso ho 40 metri me ne ritrovo 22 e mi dovrei vivere meglio, se io in casa ci sto da sola o ci siamo in 3 nella stessa casa, io non ci sto meglio, ci sto sicuramente peggio. Allora perché io dovrei credere che laddove, ripeto, c'è questo bel progetto, belle casette, fantastico, per carità, sembrano le casette dei Puffi, perché comunque sono carinissime, però, scusate, la realtà ci insegna altro. Le cose in Italia non funzionano in questo modo. Ci stanno bellissime opere incompiute che rimangono lì, mostri sacri che stanno lì, opere incompiute, soldi sprecati che non si sa che fine si fanno. Per cui i dubbi sono forti e intendiamo avere maggiori risposte, ma risposte concrete. Tutto il discorso delle case degli occupanti, io non capisco perché non si debba prevedere, visto che i soldi mancano, perché non c'è stato maggior controllo nel comune nell'andare a vedere chi è questa compravendita di appartamenti o persone occupanti, persone che stanno dentro anche assegnatari e non hanno mai pagato. Perché non si deve andare a far a recuperare questi soldi da persone che possono esattamente pagare un affitto popolare, perché sono prezzi irrisori e nemmeno quelli pagano. E non per disagio economico, perché a volte sono mascherati i disagi economici. Sappiamo bene che apparentemente sulla carta risultano nulla detenti e poi si vedono benissimo che hanno ogni tipo di bella macchina e beni lussuosi. Queste sono domande a cui vorremmo risposta. Grazie.
Bene, grazie.